come di consueto le prime pagine che presentano però aperture tutte diverse fra loro, da chi affronta, sarà il caso del Corriere come lo vedremo, le manifestazioni di domani e la giornata della memoria, a chi invece predilige la politica interna. Ci sono tutta una serie di questioni di politica fiscale che molto interessano i giornali, anche se poi diciamo la maniera con cui si affrontano queste, queste misure è molto diversa. E insomma, varie questioni in cui ci dovremo andare a immergere, per cui la cosa migliore è vedere un po' uno per uno che cosa dicono i vari quotidiani. Iniziamo con il Corriere della Sera, che apre appunto con i cortei che erano stati indetti domani e con il rinvio deciso dal Ministero dell'Interno. Cortei anti-Israele, c'è il rinvio, scrive il Corriere. Il Viminale fa slittare 12 proteste. Hamas, due punti, spari sulla folla, 20 vittime, è giallo. E ancora la comunità ebraica, rispettare il giorno della memoria, voci di tregua, Biden invia il capo della CIA. Questo insomma un po' la sintesi, che è un po' pure uno zibaldone di tutta la situazione in Medio Oriente, relativa al Medio Oriente, in cui anche il Corriere insomma ci si perde un pochino. Diciamo i commenti, gli approfondimenti sono due, c'è quello di Antonio Polito, che scrive le buone ragioni per fermare l'attacco a Gaza, e l'altro è un'intervista al ministro Crosetto relativa alla missione nel Mar Rosso, pronti a comandare le navi dell'Unione Europea nel Mar Rosso. Poi abbiamo, vabbè, a centropagina il grandissimo Bruno Bozzetto, che compie 85 anni, non so se il più grande animatore, insomma uno di certo dei più grandi e geniali italiani, che racconta come nacque uno dei suoi personaggi più famosi, il signor Rossi. Vivo in casa con una pecora che pensa di essere un cane, dice, scrive Bozzetto. Poi una storia che come dire, ha fatto e fa molto scalpore al nord, più che dalle nostre parti, e che diciamo viene affrontata come un fatto di cronaca bizzarra su cui ci si può anche ridere un po' se vogliamo, ma forse è un po' più seria di quello che sembra, e come dire, rappresenta una serie di umori profondi che bisognerebbe valutare. Allora, la vicenda è quella dello sconosciuto, degli sconosciuti che in fra Veneto e Lombardia soprattutto segano gli autovelox piazzati dai comuni. E c'è il primo denunciato, leggiamo sul Corriere, gli autovelox, le morti in auto, Fleximan, questo è il nome con cui poi diciamo è diventato famoso lo sconosciuto o il gruppo di sconosciuti, in un caso sicuramente erano in due, che sega gli autovelox. L'articolo lo firma Luca Valdiserri, giornalista, ai lui diciamo assurto agli onori della cronaca, perché qualche tempo fa il figlio giovanissimo è stato falciato sulla Colombo mentre neanche attraversava la strada, credo stesse passeggiando sul marciapiede per i fatti suoi. La storia molti se la ricorderanno, una macchina lanciata a tutta velocità che lo prende in pieno e lo uccide. Scrive Valdiserri, Robin Hood rubava i ricchi per dare ai poveri, Fleximan ruba vite, non c'è nulla di eroico in quello che sta facendo il nuovo simbolo dell'egoismo in una società che passo dopo passo perde l'empatia e il rispetto per la vita altrui, anche e soprattutto quando entri in contatto con la nostra. Lo sterminatore di autovelox e il suo aiutante sono stati filmati a Rosolina, una località, incappucciati e l'auto con cui sono fuggiti aveva la targa oscurata. Penso ai ragazzi di ultima generazione, piaccia o non piaccia la loro protesta, che agiscono a volto scoperto e pagano in tribunale le conseguenze delle loro azioni. Autovelox, Tutor, Scout Speed salvano vite, il limite di 30 km all'ora nasce da studi scientifici, il falso, quindi un po' a sintetizzare, il falso eroismo di Fleximan si basa sulle fake news. E riguardo il fatto che gli autovelox siano in mano ai comuni per fare cassa, se qualche sindaco le usa per scopi diversi da quelli diciamo istituzionali, va contro la legge, in quel caso va punito il sindaco e non lo strumento. Il 18 gennaio è stato divelto un autovelox a Riese Pio X in provincia di Treviso. Qualsiasi motore di ricerca ci porta facilmente a vedere il passato di incidenti e morti sulla strada in quel piccolo paese. Ogni postazione è fissa, ha scritto sulla rivista Il Centauro con cognizione di causa Lorenzo Borselli. Viene installata solo dopo il via libera del prefetto, organo monocratico dello Stato, non di un comune. Se al Ministero delle Infrastrutture si ritiene che gli autovelox siano dispositivi truffaldini, ci aspettiamo un provvedimento che abolisca le multe per eccesso di velocità, dal momento che sono conseguenti alla commissione di truffe. L'abolizione dei limiti di velocità, una rivisitazione delle leggi della fisica e l'immediata fine delle indagini per identificare Fleximan. Così amaramente si conclude il pezzo di Valdiserri. Poi abbiamo le politiche economiche, assegno per gli anziani, concordato fiscale, Poste, tutte le nuove misure, raccontano Monica Guerzoni e Enrico Marro. E per quanto riguarda le elezioni, Election Day fissato, o anzi Election Days fissati per l'8 e il 9 di giugno. Così il Corriere. Passiamo a Repubblica. Qui le questioni dagli esteri e dal Medio Oriente sono decisamente in secondo piano, perché è la politica interna che fa la parte del leone, e del resto dopo gli attacchi espliciti della Meloni a Repubblica non potrebbe essere altrimenti, peraltro. Allora, cominciamo con bavaglio e informazione. La Federazione Nazionale della Stampa Italiana, la Meloni delegittima e colpisce i giornalisti. La velina contro le notizie è il commento di Francesco Merlo. Questo per quanto riguarda, come dire, le questioni personali fra fra la Presidente del Consiglio e il quotidiano. Poi il titolo principale per le scelte del governo, evasione concordata, arriva per 4 milioni di partite IVA il concordato preventivo biennale, si potrà definire in anticipo quanto pagare ed evitare controlli, un allargamento delle maglie fiscali per i contribuenti meno affidabili. Le opposizioni dietro front alla lotta a chi non paga le tasse, questione un po' più complessa, ma va bene. E sul fine vita, sollevata dall'incarico la consigliera veneta del PD Bigon, che con la sua astensione sulla legge sul fine vita ha portato di fatto alla bocciatura dell'iniziativa legislativa nella regione Veneto. Brutto segno, nota del Rio. E poi Carlo Cottarelli, che probabilmente sarà capolista alle prossime europee, diciamo, dell'alleanza, come dire, liberale, parla del condono che libera tutti. Quindi gli esteri, se ne parla di meno ma ce ne sta ovviamente, tregua e ostaggi, Hamas e Israele vicini all'intesa, scrive Repubblica. Ottimismo, speriamo sia ben speriamo siano dei buoni profeti. Poi ancora Rashid al-Haddad, il pirata influencer che assalta i cargo, e infine nel piano Mattei, aziende di Stato e hotspot in Africa. Infine, l'intervista ai genitori di Giulio Regeni: il governo dimentica la morte di Giulio, pensa solo agli affari. Così Repubblica. Il manifesto. Qui invece si torna a Gaza, fuoco e fame in una Gaza City senza più cibo né medicine. Migliaia di civili convergono nella piazza dove si è sparsa la voce che arriveranno i camion con gli aiuti umanitari. Ma a riceverli trovano solo i soldati israeliani che aprono il fuoco, almeno 25 morti, decine i feriti. E poi abbiamo dall'Italia, inferno CPR a Trapani, scoppia la rivolta, protesta contro rimpatri e condizioni di prigionia, inagibile buona parte delle strutture. E ancora abbiamo Fulvio Vassallo, paleologo, che parla sempre della detenzione amministrativa dei migranti, un disastro ora esternalizzato in Albania. E che cos'altro abbiamo? Luca Celada parla di Gaza, non solo l'AIA, stragi alla sbarra anche a Oakland, in California. Anche qui abbiamo Giulio Regeni, giallo speranza verso il processo, gli allarmi della Cassazione all'inaugurazione dell'anno giudiziario e infine un lungo dossier, due pagine, verso il giorno della memoria, l'intervista a Joseph Lefkowitz, autore del Sopravvissuto di Auschwitz, alla scrittrice Lola Lafonna che visita la casa di Anna Frank, Bruno Pontecorvo fra misteri e antisemitismo. Con questo si chiude la prima pagina del manifesto. Vediamo ora Avvenire. La giustizia si muove, qui l'inaugurazione dell'anno giudiziario è la prima notizia, la notizia più importante secondo il quotidiano della CEI. La presidente di Cassazione Cassano, pesanti ricadute dalla rapida successione di leggi, tra le 330 vittime di omicidio del 2023, 120 sono donne, insomma stiamo parlando di abbondantemente più di un terzo di tutte le vittime di omicidio in Italia, insomma, percentuale abbastanza impressionante. C'è un bassissimo, per fortuna, livello di morti violente, ma all'interno di questo bassissimo numero, con riferimento ovviamente a quello che avviene altrove, la percentuale di femminicidi è altissima. E il governo poi vara il DDL sugli influencer, di cui sentivamo decisamente la mancanza. Cause arretrate in calo sia nel civile che nel penale. Nordio annuncia più risorse, il 2024 un anno di conferme. Poi abbiamo la fotonotizia su Gaza, spari sui civili in coda per il cibo, scade l'ultimatum per i profughi di Khan Yunis e Tajani dichiara il suo sostegno all'ipotesi di due stati. C'è ovviamente spazio per il PD Veneto, che punisce, fra virgolette, la consigliera Bigon che si è astenuta, quindi ha votato contro nei fatti, sulla legge sul fine vita in Regione Veneto. La protesta dei cattolici, scrive Avvenire. Quindi la riforma all'assistenza, parte la riforma per gli anziani, ridotto il bonus a quelli poveri, dall'ipotesi iniziale di 1000 euro si scende a 850 per gli ottantenni più gravi. Due pezzi molto interessanti dagli esteri per concludere: il primo di Stefano Vecchia sull'India, dove da poco si è inaugurato sulle ceneri della moschea rasa al suolo da estremisti indù 30 anni fa, il più grande o almeno uno dei più grandi tempi induisti presenti in India. Se in India c'è posto solo per gli indù, scrive Stefano Vecchia. E poi più vicino a noi La Le Pen in Francia scarica i tedeschi di Alternative für Deutschland, quindi prosegue, come dire, la marcia al centro di Marine Le Pen e si alza la pressione su Salvini che si ritrova sempre più solo insieme ai peggiori esponenti della destra europea, ma vedremo anche sempre più vicino a Conte come poi si andrà a leggere su diversi quotidiani che raccontano, come dire, nuovi equilibri piuttosto interessanti. Va bene, così Avvenire, il Messaggero, super bonus, controlli per 8 anni, la Guardia di Finanza avrà più tempo per verificare eventuali crediti inesistenti, qui la materia è sempre il super bonus, il 110%, i contribuenti che segnaleranno le irregolarità avranno uno sconto sulle sanzioni, vabbè, come avviene peraltro di norma per qualsiasi situazione similare. Poi c'è Luca Ricolfi che segnala come domani a Berlino si apre il primo congresso nazionale di Bündnis, che significa alleanza. Il Bündnis Sahra Wagenknecht, questo è il nome ufficiale del partito. Nato pochi mesi fa da una scissione della Linke, il nuovo partito, nota Ricolfi, è per certi versi un unicum almeno in Europa. È infatti la prima volta in cui una nuova formazione politica si costruisce intorno alla questione migratoria, ma lo fa esplicitamente e inequivocabilmente da sinistra. Bisognerebbe capire poi che cosa significa in questo caso sinistra. Anzi, lo fa con un'analisi che si richiama a Marx, di cui peraltro Sahra Wagenknecht è stata una studiosa. E in estrema sintesi, l'idea centrale di Wagenknecht è che gli immigrati funzionino come eserciti industriali di riserva e quindi costituiscano una grave minaccia al benessere ma anche alla sicurezza dei lavoratori nativi. Di qui la necessità di limitare l'immigrazione irregolare come misura di protezione dei ceti popolari. Non è ovviamente l'unica idea che guida il nuovo partito. In politica estera la BSV punta sulla ricerca di un compromesso economico-politico con la Russia. Sul versante europeo considera le politiche ambientaliste fortemente sponsorizzate dai Verdi come una grave minaccia agli interessi materiali dei ceti popolari, innanzitutto degli agricoltori. Ma il nucleo ideologico centrale è quello lì. Per difendere davvero i ceti popolari non si può non cambiare rotta in tema di immigrazione. Interessante, non l'analisi del Partito Nuovo che purtroppo già abbiamo letto e riletto, e è tutto piuttosto preoccupante. E tant'è che nota Ricolfi, un conto è un partito di sinistra che per fronteggiare un'emorragia di voti prende le distanze dal proprio passato, ripudia le politiche di accoglienza e avanza proposte più o meno radicali di contenimento dei flussi migratori. Un altro conto è fondare un nuovo partito che sull'ostilità all'immigrazione irregolare fonda la propria ragion d'essere e lo fa in nome dei ceti cui interessi la sinistra storica va sempre inteso difendere. Possono sembrare faccende che non ci riguardano, ma basta un'occhiata agli ultimi sondaggi in Germania per capire che non è così. Il partito impossibile annunciato da pochi mesi già vola nei sondaggi, a farne le spese sono un po' tutti i partiti di governo e di opposizione. Più esattamente, per il voto per BSV consente di canalizzare sia la protesta contro il Partito Socialdemocratico del cancelliere Scholz, troppo debole con gli immigrati, troppo punitivo con gli agricoltori, sia i voti di quanti scelgono l'estrema destra di Alternative für Deutschland solo per disperazione, senza essere né razzisti né convintamente di destra. In breve, la nascita di un partito securitario di sinistra, vicino ai colletti blu, ma severo con l'immigrazione irregolare, ha la capacità di terremotare il quadro politico, togliendo voti alla destra estrema e riportando a sinistra elettori finora rifugiati a destra o nell'astensione. Ecco, quale sinistra? Verrebbe da chiedersi, diciamo, una sinistra anti-immigrati che va a braccetto con Putin e che odia tutto quello che ha a che fare con l'ambientalismo. Comunque, Rigolfi fa bene a interessarsi di queste cose, sarebbe bene che ce ne interessassimo anche da queste parti, oltre a quelli che già da tempo cercano disperatamente di portare avanti progetti come quello di BSV in Italia, finora per fortuna senza enormi successi, a usare un eufemismo. Allora, questa la prima pagina del Messaggero. Che cos'altro c'è da segnalare? Vabbè, i giornali di destra non ci regalano grandi chicche. La verità ancora è ritornata ai vaccini. Pensiamo un po', non va benissimo. E vabbè, possiamo chiudere con il dubbio come al solito e con le tante questioni relative alla giustizia, tra l'altro come abbiamo visto ieri, inaugurazione dell'anno giudiziario. Allora, si comincia con gli Stati Uniti, dove non mi ricordo in quale posto del sud degli Stati Uniti un condannato a morte è stato per la prima volta giustiziato con l'utilizzo di una maschera d'azoto. Poi a centropagina ovviamente l'apertura dell'anno giudiziario, sì al diritto di difesa, no al processo mediatico, è un buon anno giudiziario, nota il dubbio nella relazione del presidente della Cassazione Cassano, anche carcere e presunzione di innocenza. E poi l'intervista al procuratore generale Salvato: la verità non può arrivare dai tribunali social, sacrosanto. Infine le relazioni sempre di nuovo tornate molto molto calorose fra Salvini e Conte. Riecco il Salvini Conte, scrive Paolo Delgado, il fantasma del piano B giallo verde terrorizza sia Meloni che Schlein. Mercoledì al Senato si è affacciato per alcune ore uno spettro riemerso dal passato, l'alleanza Lega Movimento 5 Stelle, il famigerato governo giallo verde. Quello che ancora oggi in Europa, solo a sentirlo nominare, toccano ferro, anche fuori dall'Europa, a dire il vero. Però insomma c'è di nuovo una corrispondenza di sentimenti, in particolare su una mozione sull'Ucraina in cui i due partiti sono andati a braccetto, ma come scrive Mauro Bazzucchi subito dopo, si scrive Ucraina, si legge autonomia, Salvini incassa e avvisa Giorgia, per farla molto molto breve, diciamo questa mozione che non conta assolutamente nulla è stato un modo per Salvini per dire ai suoi soci di governo che se va tutto a remengo, in primis l'autonomia differenziata, si potrebbero anche trovare nuovi o vecchi equilibri. Così la prima pagina del dubbio con queste questioni di politica interna. Possiamo chiudere qui la prima parte della nostra rassegna stampa, quella dedicata alle prime pagine. Ci prendiamo una brevissima pausa musicale e poi passiamo agli articoli all'interno dei principali quotidiani di oggi. Dizzy Gillespie, One Night in Tunisia, le 9:02 primi, sempre l'ascolto di Radio Onda Rossa. Andiamo a cominciare la sezione della rassegna stampa dedicata agli articoli all'interno dei quotidiani di oggi. Iniziamo con il Corriere della Sera, che apre, così come aveva fatto in prima pagina, con il rinvio delle manifestazioni di domani, questione che diciamo invece sembra appassionare molto o meno gli altri quotidiani che abbiamo sotto mano, ma poi insomma vedremo piano piano. Invece il Corriere apre a pagina 2, a pagina 3, giorno della memoria, rinviare i cortei pro Gaza, la linea del Viminale, rischi per l'ordine pubblico, pronto il divieto per le manifestazioni di domani. La Digos interverrà con le prescrizioni davanti a un no dei promotori a posticipare i cortei, ci spiega il Corriere. Abbiamo l'intervista al presidente della comunità ebraica di Roma, che parla di un gesto di sensibilità, e poi, diciamo, per dare sempre, siccome siamo in Italia, e condire il tutto in maniera un po' surreale, un pezzo di Roberto Gressi sulle dichiarazioni di Gabriele Muccino sui social, sulla complessa situazione politica medio orientale. E vabbè, poi sulla complessa situazione politica medio orientale, diciamo, l'attenzione torna nella pagina successiva, pagina 5, in maniera un pochino più seria. Voci di tregua, scrive Davide Frattini, tra Israele e Hamas. Biden manda il capo della CIA. C'è questo moderatissimo ottimismo che rivedremo anche altrove. Vedremo un po'. Spari sui profughi a Gaza, accuse a Israele. Scusate, una delegazione UTI in visita a Mosca. E poi, sempre diciamo in questa lunga sezione dedicata al Medio Oriente, l'intervista al ministro della difesa Crosetto, che dice che per quanto riguarda la missione nel Mar Rosso, l'Italia è pronta al comando. E ancora segnala Crosetto: un altro governo ha tolto le armi ad Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti quando combattevano contro gli Houthi. Ora ne paghiamo tutti le conseguenze. Così Crosetto. E poi, diciamo, c'è la lunga serie di notizie sulle questioni economiche, però magari le vedremo dopo. Rimaniamo nell'ambito delle notizie dagli esteri, perché c'è l'Ucraina, sicuramente ancora la polemica, lo scontro sull'aereo russo abbattuto nei pressi di Belgorod, aereo abbattuto, ancora accuse, la lista dei prigionieri è falsa. Mosca conferma di aver notificato il volo, fra i rottami recuperati solo 5 corpi. E c'è questa, diciamo, i russi dicono che nell'aeroplano ci sarebbero state decine di persone, di prigionieri ucraini che erano in fase di riconsegna all'interno di uno scambio di prigionieri. Gli ucraini invece sostengono che dentro ci fossero dei missili dentro l'aereo, e quindi da qui anche l'importanza, peraltro sempre abbastanza relativa, del recupero, del numero dei corpi recuperati. Poi abbiamo dagli Stati Uniti, a pagina 15, shock per l'esecuzione con l'azoto, l'Alabama sperimenta una nuova tecnica contestata anche dall'ONU, ma c'è un ricorso in extremis. Smith è stato condannato a morte nel 1988 per aver ucciso la moglie di un pastore. Nel 2022 i medici non sono riusciti a inserire nelle sue vene l'ago per l'iniezione letale, che poi in altri tempi, che erano peraltro più barbari dei nostri, quando per qualche ragione fortuita il condannato a morte sfuggiva all'esecuzione, la pena veniva commutata, ma evidentemente non vale più. E poi la lettera inviata dall'attivista iraniana e premio Nobel per la pace Narges Mohammadi dal carcere di Evin a Teheran, dove è rinchiusa, lettera con cui la Mohammadi chiede a tutti i membri delle Nazioni Unite di inserire l'apartheid di genere nella lista di crimini contro l'umanità, perché è un crimine identico all'apartheid razziale. L'apartheid di genere diventi crimine contro l'umanità, sosteniamo le donne, scrive Narges Mohammadi dalla cella di Evin, l'appello alla comunità internazionale. Iran e Afghanistan hanno sfruttato la sottomissione per instaurare i loro programmi oppressivi ed esercitare controllo e repressione. E la lettera è come sempre lunga, articolata e precisissima, purtroppo. In questo momento, scrive, invita la Mohammadi, è auspicabile che le Nazioni Unite, riconoscendo e prendendo atto delle discriminazioni sistematiche presenti nelle leggi, nelle politiche e nei comportamenti dei governi di Iran e Afghanistan contro le donne, agiscano immediatamente per contrastarle. È essenziale che l'ONU dichiari tali pratiche come criminali. È sufficiente modificare la bozza dei crimini contro l'umanità delle Nazioni Unite per includervi l'apartheid sessuale e di genere. Non è un percorso difficile ed è realizzabile. Le donne in Iran e Afghanistan aspettano l'attenzione immediata e l'azione dell'ONU per compiere questo passo irrinunciabile. È venuto il momento di criminalizzare l'apartheid di sesso e genere, è venuto il momento di far sentire la nostra voce, di far valere le nostre ragioni. Così è Narges Mohammadi, che ricordiamo scrive da un carcere. Poi l'Italia con le cronache, gli autovelox di cui dicevamo in apertura, pagina 18, identificato il Fleximan piemontese, è un operaio agito da solo, a Verbania denunciato un cinquantenne, i sindaci del Veneto si dividono sugli impianti da sostituire. Dell'articolo di Luca Valdiserri, le fake news che alimentano quel falseroismo, abbiamo detto. Il dossier, poi sempre nella stessa pagina, ci dice che grazie a Tutor e Autovelox il tasso degli incidenti mortali è calato del 77% rispetto al 2000, ogni 1000 telecamere ci sono 190 vittime in meno l'anno, i dati sulle autostrade e lo studio inglese sui controlli fissi. Poi vedremo nel corso della lettura delle cronache romane, altra giornata di sangue sulle strade romane, in particolare nella zona di Colle Prenestino. Allora, dal Corriere passiamo all'Italia. Qui si parte con il concordato fiscale, regalo agli evasori, concessi 2 anni di tasse su misura. Con la riforma 4 milioni di partite IVA possono definire in anticipo il fatturato ed evitare i controlli. È una resa a chi non paga, dice il PD. Oddio, in realtà è un forfettario all'incontrario, ecco, a voler essere proprio precisi. Ma insomma, siamo in fase di scontro elettorale, quindi le misure degli uni vengono annunciate come rivoluzioni e le stesse dagli altri vengono considerate praticamente poco meno che dei golpe legalizzati. Vabbè, Detto questo, altre questioni di politica interna, ma che interessano la Repubblica, perché Repubblica su questo è stata molto attaccata dalla Meloni: la Stellantis tra due stati, ma per i francesi è troppo italiana. Qui a pagina 6, Parigi infastidita dall'attacco di Meloni sulla presunta cessione mascherata. La presenza di un ministro d'Oltralpe nel consiglio d'amministrazione risale ai tempi del Peugeot. Il governo di Macron ha chiesto al gruppo una prova di patriottismo rimpatriando la produzione elettrica. I macronisti convinti che ispirare gli attacchi all'Eliseo sia Fazzolari, conoscitore della Francia. Tutto che può essere vero, per carità, ma che ci sia parte della produzione che sia volata dall'Italia verso altri lidi, tutto senza particolari strepitii da parte e della politica e del sindacato, ecco, su questo ci sembra di poter essere abbastanza tranquilli. Poi abbiamo l'autonomia differenziata con i vescovi che alzano la voce. L'autonomia è un pericolo, i senatori aiutano i ricchi. Parolin, il segretario di Stato Vaticano, denuncia i rischi per la sanità dopo l'allarme di Zuppi per il Sud. Intanto Vincenzo De Luca ha annunciato un ricorso alla Consulta. Poi abbiamo il conflitto in Medio Oriente, anche qui si segnala, diciamo, un qual certo ottimismo, speriamo ben riposto. C'è l'intesa sul cessate il fuoco di Chiarez, l'IDF spara sulla folla, 20 morti a Gaza City, l'accordo prevede il rilascio degli ostaggi, il ministro degli esteri italiani in visita per la striscia, una missione ONU a guida araba. Vabbè, del pirata yemenita, fenomeno social, possiamo anche andare oltre. E poi il leggendario piano Meloni. Meloni vuole l'Europa nel piano Mattei. Hotspot in Africa e 4 miliardi in 5 anni. Lunedì la conferenza con i paesi africani è vista come un primo passo per estendere all'Unione Europea l'accordo Italia-Albania. Palazzo Chigi chiederà ad Eni ed Enel di partecipare al finanziamento delle infrastrutture. Nella stessa pagina Repubblica ci segnala che il fascio rock Mario Vattani è stato promosso ambasciatore di grado, cioè il più ambito riconoscimento all'interno della burocrazia diplomatica. E quindi da segnalare sicuramente l'intervista ai genitori di Giulio Reggeni, Paola e Claudio Reggeni. Finalmente il processo per la morte di Giulio, ma il governo è assente, sono circa 50 le persone coinvolte nell'omicidio. La Farnesina avvertì il Cairo della scelta della Corte in Italia, dicono i due. E poi mi pare che non ci sia più molto altro, tutta la parte sulle nuove rivelazioni sul divorzio Totti-Ilari, direi che possiamo tenerle da parte. E allora Otis Redding e passiamo quindi agli altri quotidiani. Arms of mine, they are lonely, lonely and feeling in blue. These arms of mine, they are yearning, yearning from wanting you. And if you would let them, oh you, oh how grateful I will be. These arms of mine.
only your tender lips to hold me. Tell me when I'm around, baby.
Allora, 9:14, sempre sintonizzate e sintonizzati sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Proseguiamo con la lettura dei quotidiani. Da Repubblica andiamo al Manifesto. Qui, come sul Corriere della Sera, le notizie da Gaza e dal Medio Oriente ritornano in primo piano. Allora, fuoco e fame, titola il Manifesto, spari sulla gente in fila per il cibo, si diffonde la notizia dell'arrivo di camion umanitari nel nord affamato. Non ci sono gli aiuti, ma i mitra. Indagheremo, annuncia Israele. Intanto case fatte saltare e lavori in corso nella futura zona cuscinetto. USA ed Egitto chiedono di fermarsi. Quindi la questione relativa alle manifestazioni di domani, che abbiamo letto in apertura sul Corriere, il Viminale rinviare i cortei per Gaza, e Roma un incontro, scrive Carlo Lania. Si è tenuto ieri in tarda serata tra gli organizzatori del corteo che domani dovrebbe sfilare a partire dalle 15 da Piazza Vittorio a Piazza San Giovanni, e il questore Belfiore, che ha chiesto di scegliere una data diversa per manifestare per la causa palestinese. Probabile che in caso di un rifiuto a riprogrammare il corteo, una decisione sul da farsi verrà presa oggi, tenendo conto anche di quanto potrebbe avvenire nelle altre città. E poi c'è Andrea Fabozzi che scrive un commento: il giorno sbagliato per avere ragione, e ritiene una scelta grave il divieto di manifestare. E poi abbiamo gli Stati Uniti, non solo l'AIA, quelle stragi alla sbarra oggi ad Oakland. Per la prima volta le norme sul genocidio, scrive Luca Celada, sono usate contro un presidente in carica, le firmò Ronald Reagan. Biden in tribunale per l'aiuto a Tel Aviv. C'è una lunga intervista a Sadaf Dost, avvocata del team legale del CCR, che seguirà il processo a partire dalla prima udienza di oggi. Poi c'è Giulio Regeni, ovviamente anche qui a Fiumicello. Giulio fa cose, i diritti di tutti e la speranza di giustizia. 8 anni fa la scomparsa del ricercatore italiano, una folla abbraccia la famiglia Regeni. Musica, letture e tante iniziative nelle scuole. Dopodiché si passa alle questioni italiane. Inferno CPR, a Trapani rivolte e trasferimenti. Qui siamo a pagina 5. La protesta contro i rimpatri e le condizioni di detenzione distrugge buona parte del centro di trattenimento per migranti. Il modello ha già fallito, scrive Gian Sandro Merli, ma il modello ha già fallito, ma il governo vuole esportarlo anche in Albania. La struttura siciliana ha un'ambiguità giuridica. Hotspot e detenzione. Tutto questo mentre in Francia il Consiglio Costituzionale smonta la legge francese sull'immigrazione, la destra e l'estrema destra sul piede di guerra. Questa la lunga pagina dedicata dal Manifesto a questi temi. Poi abbiamo l'anno giudiziario, a pagina 8, femminicidi, carceri e morti sul lavoro, gli allarmi di Margherita Cassano. La prima donna presidente di Cassazione apre l'anno giudiziario, Mattarella seduto in prima fila, la Meloni assente, manda Nordio. Il procuratore generale salvato contro la giustizia mediatica, D'Ettore è nominato garante dei detenuti Felice Maurizio Dettore. E poi sempre qui a pagina 8 si parla del caso di Ilaria Salis, l'antifascista detenuta a Budapest. Il caso Salis va al Consiglio d'Europa, deve essere trasferita in Italia, chiede Alleanza Verdi e Sinistra. Il sottosegretario Silli cita un accordo quadro, ma l'avvocato Losco, il nome dell'avvocato, ovviamente lo smentisce. Poi dalla Francia, gli agricoltori francesi pronti ad occupare Parigi, blocchi in tutto il paese, trattori in attesa di una risposta del governo Attal. Le ONG sfidano Bruxelles, un'azione legale contro la proroga dell'uso del glifosato. E qui torniamo molto alle parole di Luca Ricolfi sul Messaggero e sulla nascita di questa nuova formazione politica in Germania, BSW, che come dire, avrà sicuramente o cercherà di avere sicuramente molte legami e molte relazioni con questo mondo. Poi abbiamo la ancora l'immigrazione con l'intervento di Fulvio Vassallo Paleologo. Dalla prima, la detenzione amministrativa al collasso che Meloni esternalizza in Albania. È l'ennesima conferma del disastro del modello misto dei centri di accoglienza e detenzione che si è voluto instaurare in Italia dopo la demolizione del sistema d'accoglienza. Ma il governo spinge l'onda della propaganda sui nuovi centri di transito e di detenzione da aprire nel paese delle Aquile entro qualche mese, addirittura con capienza di 3.000 posti. Con questo chiudono le cronache nazionali e chiudiamo anche la lettura del manifesto con l'ultima pagina, che è dedicata al lontano Myanmar, un articolo a quattro mani dal titolo La vita ai tempi dei golpisti. Myanmar a 3 anni dal colpo di Stato, scrivono i due, traballa il dittatore Min Aung Hlaing tra rovesci militari e sentenze capitali di generali. Un viaggio a Tikir, nelle zone liberate dove l'esistenza resta durissima, niente elettricità o telefonia, manca il riso, ospedale e scuole aperti solo grazie ai volontari.
Are you come from jungle? Could I come from firehouse? Are you come from tower hill? One blood, one blood, one blood. You could have come from Libya. Are you come from America? Could I come from Europe? Are you come from Africa? One blood, one blood, one blood. You could have be a Irishman or a Englishman. Could I be a Mexican or a West Indian? One blood, one blood. Man, or a weather policeman, or a weather civilian, said they will a we are one, one blood, one blood, one blood. You could have come from London, or you come from Birmingham, could have come from Brooklyn, or you come from Boston. One blood, one blood, one blood. The first thing in fighting, tribal war, racial war. Firehouse, are you come from the wild? One blood, one blood, one blood. You could have come from compound, are you come from out of town? Could have come from an
Mexican or a with a Pakistan. One blood, one blood, one blood. You could have come from Lebanon or you come from Iran. Could have come from China or you come from Japan. One blood, one blood, one blood. You could have be a Bobo Trade or a Ayabinki or a with a Atadax or a with a dreadlocks. One blood, one blood, one blood. You could have be a Catholic or a with a Anglican. Could have be a Church of God or a with a Rolian. One blood, one blood.
Eccoci qua di nuovo in voce, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa. Proseguiamo con i giornali di questa mattina e dal manifesto passiamo a Avvenire. Allora, per quanto riguarda Avvenire, qui si apre e con Gaza e con l'Ucraina. Cosa che Avvenire fa spesso l'apertura con le guerre in corso, anche quando diciamo non, nelle giornate in cui non ci sono eventi particolarmente eclatanti. Dopo si parte a pagina 2 con l'Ucraina. Dopo 2 anni la gente di Kharkiv aspetta, l'attacco finale calerà ancora dal cielo. Nelle città dell'est ucraino i timori di una nuova incursione, anche nella capitale crescono le preoccupazioni dopo i tanti blitz per un piano di assalto come quelle del 2022. Altri scambi di accuse con Mosca sull'aereo abbattuto con i prigionieri a bordo. ONU e Croce Rossa ispezionino il luogo dell'incidente a Belgorod, chiede Kiev, intercettati 11 droni su Odessa. E poi subito dopo abbiamo Gaza, civili ancora nel mirino a Khan Yunis. Spari sulla gente in fila per gli aiuti, l'esercito ha ordinato l'evacuazione verso l'estremo sud dei 30.000 sfollati ospitati in una struttura dell'ONU. Sono partiti a piedi e con carretti trainati da asini, racket per uscire fino a 10.000 euro. Un video da Gaza City mostra centinaia di persone in fuga caotica mentre si odono le raffiche. I morti sarebbero 20, 150 feriti. Il capo della CIA presto in Europa per i negoziati. Qui, come dire, l'ottimismo che abbiamo visto su alcune testate diciamo è presente, ma molto o meno accentuato. Poi abbiamo Tajani che si incontra a Ramallah con Abu Mazen e dice che è venuto per convincere Netanyahu che l'unica soluzione siano i due stati e poi ovviamente le questioni relative al Mar Rosso. Le altre notizie, anche Avvenire come il manifesto dà spazio alla rivolta nel CPR siciliano di Milo, fiamme e danni al centro, a Milo incendiati i materassi per dire no ai rimpatri, le forze dell'ordine sarebbero intervenute anche con idranti, i profughi tenuti come in carcere, lamenta l'eurodeputato Pietro Bartolo. E poi da segnalare non c'è molto altro che non abbiamo già visto altrove. Sicuramente però oggi si parla del condannato a morte tramite azoto negli Stati Uniti e Avvenire se ne va in un altro paese del mondo dove è ancora attivo il boia, anche se come dire in maniera discreta, il Giappone. Pagina 10, condannato a morte per strage, il Giappone fa i conti con il boia. Il pronunciamento è arrivato dopo oltre 4 anni dal crimine. L'uomo appiccò un incendio nella sede di uno studio di animazione molto noto nella prefettura di Kyoto. Il paese silenzia la tragedia dei detenuti. Giappone e Stati Uniti sono le uniche democrazie del G7 a prevedere ancora la pena di morte nel loro ordinamento. Negli USA però le esecuzioni si trasformano in eventi mediatici. Nel caso giapponese il condannato di fatto scompare anche per la famiglia fino a impiccagione avvenuta. Questo spiega la presenza di 106 detenuti nel braccio della morte, mentre lo scorso anno, a fronte di 3 nuove condanne, non ci sono state esecuzioni. Fra l'altro, se non sono cambiate le cose, mi sembra che valga ancora la mancanza di avvertimento del condannato, che sostanzialmente sa che verrà, che la condanna verrà eseguita solo il giorno stesso o il giorno prima della che il boia si metta al lavoro. Così così avvenire sul Giappone. E a pagina 21, oltre al Giappone, c'è spazio anche per l'India. Un'India sempre più alle prese con un feroce nazionalismo che viene foraggiato e alimentato dal governo. La repressione silenziosa nell'India che ha posto soltanto per gli indù. La situazione è peggiorata da quando i nazionalisti sono tornati al potere. Gli attacchi ai luoghi di culto si sono verificati in maggioranza nell'Uttar Pradesh, lo stato governato dal BJP, il partito di Modi. L'anno elettorale si è aperto con una prova di forza della religione maggioritaria. Nel mirino da tempo anche i musulmani. Dopo l'era più tollerante del partito del congresso, si sono intensificate le discriminazioni e le violenze contro i 30 milioni di fedeli della Chiesa nel silenzio delle istituzioni. Ma diciamo, le violenze e la repressione sono contro tutto quello che si collochi al di fuori dell'induismo di Stato. Così avvenire. Diamo un'occhiata anche al Messaggero, qui tutta l'attenzione però almeno iniziale per le questioni di economia, soprattutto con l'allungamento dei tempi per recuperare i finti crediti del super bonus. Ci saranno 8 anni a disposizione dell'Agenzia delle Entrate. Poi le poste, l'ipotesi del MEF, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, pronto a scendere, anche se lo Stato terrà il controllo comunque della società. Il concordato preventivo, ne ha straparlato Repubblica, quindi non c'è bisogno di ulteriori approfondimenti. E a pagina 5 c'è l'arrivo del nuovo reddito di cittadinanza, che poi reddito non è qualcos'altro. Bocciata una domanda su 3. Già inviati 287.000 sms alle famiglie. Il sussidio si riscuote in posta come ai bei tempi. Grande spazio anche per la Corte di Cassazione, e come abbiamo detto prima, a grandi strepitii a pagina 9 per i rinvii delle manifestazioni di domani, e poi mi pare che ci sia poco altro da segnalare nelle pagine nazionali. A questo punto possiamo andare a chiudere con le cronache di Roma, e cominciamo proprio con la cronaca di Roma del Messaggero, che apre non molto originalmente con un focus sulla sicurezza. Oggi grande interesse per i furti d'auto. Un picco nel 2023. Del resto diversi illustri sociologi hanno segnalato in tempi non sospetti che i furti d'auto sono una delle sono degli indicatori migliori per valutare il livello di benessere di una società aumenta o diminuisce. Se aumentano i furti d'auto vuol dire che la povertà sta aumentando, se diminuiscono diminuisce, e questa deve essere evidentemente la situazione, insomma, detto in maniera molto grossolana, ma così è. Le ronde social contro i furti immancabili. E che cos'altro, visto che si parlava tanto di limiti di velocità e di lotta all'autovelox oggi, stamattina i giornali segnalano altri 3 morti sulle strade nella giornata di ieri. Al Colle Prenestino una Smart che andava troppo veloce si è ribaltata, 2 i morti. Alla stazione Prenestina uno scooterista ha perso la vita nello scontro con un mezzo dell'AMA. Poi vabbè, abbiamo un po' di cronaca nera quella, ma insomma niente di terribile. E poi abbiamo la cronaca di Roma di Repubblica, che apre con invece un reportage sulla Cristoforo Colombo. Ostia Roma, andate e ritorno in 180 minuti, è una condanna. Il naufragio di 20 anni di politica sul rettilineo delle incompiute, sottopassi e svincoli mai visti. Altro che Spaghetti Junction, chissà che cos'è uno Spaghetti Junction. Lo stradone che porta al mare è uguale a se stesso dal 1954. Poi abbiamo la CGIL che dice che la capitale è capitale anche del precariato, un contratto su 2 dura 24 ore. E infine anche qui ovviamente le vittime sulle strade romane. Infine cronaca romana del Corriere della Sera, qui si parte con il sangue sulle strade, in 6 a bordo di una Smart 4-4, perché in 6 a bordo di una Smart normale sarebbe stato un po' difficile. Lato si ribalta, 2 morti e 4 feriti. E poi l'attivazione di 27 zone 30, cioè zone dove si andrà a 30 all'ora, fra 2 anni saranno il triplo. E anche qui la CGIL che lamenta l'aumento della precarietà e non molto altro. Va bene, a questo punto con la cronaca romana del Corriere direi che possiamo concludere qui. La rassegna stampa di Radio Onda Rossa vi dà appuntamento a domani mattina, come sempre intorno alle ore 9, visto che è sabato. Ho breve intermezzo musicale e poi vediamo che cosa ci aspetta nel corso della mattinata, qualche piccolo approfondimento e poi ripartiremo con la mattinata informativa.
by a strange desire.
Allora, 9:49 minuti primi in questo venerdì 26 gennaio 2024, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa. Vediamo un po' che cosa ci aspetta nel proseguimento della mattinata. How did it come to pass? Think you know it all, but it goes so fast. That will be long cold, no silver. The dirt is the only winner. And your body knows it. Do you know what's going on? What's with the confidence? You don't even know. Allora, ancora una ventina di minuti di accompagnamento musicale, poi intorno alle 10:15 avremo una breve chiacchierata con Luchino, militantà di Assalti Frontali, per parlare del suo ultimo brano che fa da colonna sonora a un bel film che è stato presentato qualche giorno fa alla ex Sniaviscosa, che arriva in sala. Poi a seguire parleremo di Kurdistan e Iran, ancora una serie di condanne a morte eseguite in Iran nel corso dei giorni scorsi, il trasporto aereo con notizie non buone per la fusione, anzi per l'inglobamento di ITER Airways da parte di Lufthansa, e una iniziativa che arriva da Milano per un asilo nido intitolato a Vittorio Arrigoni in quel di Gaza.
Logic, there is no logic, and there assassiniare, sembra sia stato il segnale d'avvio di veri e propri episodi di
Radio Onda Rossa, la voce
della cultura antagonista.